Immaginiamo per un momento la scena. È un venerdì pomeriggio, apparentemente tranquillo.
Il classico venerdì in cui tutti sperano di staccare presto.
Esatto, quel venerdì lì. E all'improvviso la segreteria notifica l'arrivo di una PEC urgente. Il mittente è il garante.
E già lì ti si gela il sangue.
Assolutamente. E la cosa pazzesca è che non è una richiesta di chiarimenti, non è nemmeno una multa, cioè è un'ingiunzione immediata e non negoziabile. Ti dicono praticamente che devi spegnere l'algoritmo che gestisce l'approvazione di tutti i mutui o tutti i premi assicurativi dell'azienda. A partire da questo istante, tutto bloccato.
Che sembra una roba da film di fantascienza, diciamo la verità.
Sembra Blade Runner, sì, ma non lo è. È lo scenario operativo che dal 2 agosto 2026, che è letteralmente dietro l'angolo, diventerà tecnicamente e legalmente possibile in tutta Europa.
E c'è un dettaglio fondamentale che secondo me sfugge a moltissimi dirigenti. Un blocco del genere non richiede mesi e mesi di udienze in tribunale.
Chiaro, non è la solita causa infinita.
No, per niente. È un potere esecutivo concepito proprio per agire alla stessa velocità della tecnologia. Se il garante ha il sospetto fondato di un rischio sistemico, abbassa l'interruttore, d'ufficio. Punto.
Impressionante. E contestualizziamo un attimo. Oggi è domenica 26 aprile 2026. La data del 2 agosto, il giorno in cui l'EU AI Act entra pienamente in vigore per i sistemi ad alto rischio, è praticamente domani.
Domani mattina.
Eppure, guardando il mercato, sembra che l'ufficio legale abbia mandato la solita circolarina, l'IT abbia messo in coda due o tre aggiornamenti software e i vertici siano convinti di aver risolto il problema.
Un'illusione totale.
Esatto, ed è proprio questa illusione che vogliamo smontare in questa nostra esplorazione di oggi. Ci baseremo su una risorsa che sta girando parecchio nei board europei, cioè la EU AI Act Readiness Checklist di Angelo Pallanca.
Conosciuto come PAN nell'ambiente editoriale, sì.
PAN, esatto.
E per capire il peso di questa checklist, dobbiamo inquadrare un attimo chi l'ha scritta. Angelo Pallanca non è un teorico del diritto seduto in università. Per
Non è un accademico puro.
nulla. Parliamo di un senior advisor con 30 anni di esperienza, letteralmente in trincea. Ha implementato, sai, sistemi AI per l'antiriciclaggio lavorando con le banche centrali africane.
Wow!
Sì, e ha collaborato con UNICEF in contesti complessissimi per piattaforme di e-learning, fino ad arrivare a curare l'architettura di governance AI per il Principato di Monaco. Insomma, la sua non è un'analisi basata sulla dottrina legale astratta, è fattibilità operativa pura.
E si nota tantissimo, lo stile del documento è chirurgico, è diretto, a tratti ironico, devo dire, ma senza mai scadere nel cinismo. E c'è una cosa che mi fa impazzire.
Quale?
Zero buzzword. Non c'è fuffa.
Ah, quello è un sollievo incredibile.
Vero, ma la cosa forse più rilevante per la nostra analisi è che lui non vende software di compliance, cioè non prende percentuali sulle licenze di chi ti vende la soluzione magica.
Esatto, il suo punto di vista è disinteressato e per questo è così spietatamente pragmatico. C'è una sua frase che riassume tutto e che è un po' il mantra di questa situazione.
Quella sulla strategia?
Quella. Una strategia non eseguibile non è una strategia, è un saggio filosofico.
Bellissima.
Nel contesto dell'AI Act è vitale, perché l'impianto normativo è talmente vasto che perdersi nella filosofia è un attimo.
È facilissimo, certo. Quindi chiariamo subito il target di questa nostra chiacchierata. Questa è un'analisi per chi ha il peso delle decisioni strategiche e operative. Parliamo a CIO, CIO, General Counsel, Chief Risk Officer.
Soprattutto in settori iperregolamentati, banche Tier 2, gruppi assicurativi, chi fa HR Tech o Healthcare.
Assolutamente. Partiamo quindi dal problema di fondo, il rischio. Perché sai, sui giornali si leggono sempre questi titoloni sulle multe. 35 milioni di euro, o il 7% del fatturato globale.
Cifre mostruose.
Mostruose. Ma leggendo la checklist di Panna, sembra che il rischio operativo immediato sia infinitamente peggio della sanzione in sé.
Gioca su un altro piano. Il rischio a breve termine è proprio l'interruzione del servizio che citavi prima.
Il blocco totale.
Esatto. La vera minaccia per il board non è l'assegno da staccare tra 3 anni dopo 1.000 ricorsi legali, è l'audit del regolatore che ti paralizza il business principale oggi.
Che ti ferma l'azienda.
E c'è una dinamica strategica molto chiara nel documento. Il biennio dal 2026 al 2028 sarà quello dei cosiddetti anni di esempio.
Ah, questo concetto è agghiacciante per chi fa impresa. Cioè, praticamente i regolatori hanno un disperato bisogno di creare giurisprudenza. Devono far vedere che la legge morde.
Le nuove authority per le AI non possono permettersi di partire deboli. Quindi le prime aziende che verranno beccate in violazione, non si prenderanno solo una tirata d'orecchie a porte chiuse.
Saranno sbattute in prima pagina.
Saranno usate come caso esemplare per tutta l'Europa. Finire sui giornali in questa fase significa un danno reputazionale enorme. Diventi l'azienda che non sa controllare i propri algoritmi.
Che per una banca è la fine.
Io l'ho pensata così. È un po' come un'ispezione sanitaria in un ristorante stellato, no?
Ottima analogia.
Se ti fanno la multa, certo, brucia, i conti piangono. Ma se l'ASL arriva di venerdì sera in pieno servizio e ti metti i sigilli alla cucina, tu non perdi solo l'incasso della cena.
Perdi la faccia. Rendi tutto. Il giorno dopo sei su tutti i giornali locali, le prenotazioni spariscono per mesi. E tradotto nel nostro caso, se ti bloccano il sistema di onboarding AI, tu non apri più conti correnti per chissà quanto tempo.
È la paralisi.
Però, ecco, di fronte a questo rischio apocalittico, i dati ci dicono che le aziende in Europa sono in ritardo cronico. Molte non hanno nemmeno iniziato un vero assessment. E io mi chiedo, è arroganza? Cioè, i vertici pensano davvero di essere intoccabili.
Diciamo che l'analisi di Pan ci dà una visione meno complottista e molto più umana della cosa.
Meno cattiveria e più distrazione.
Esatto. Non c'è malizia o arroganza. Il ritardo catastrofico nasce da un fenomeno molto subdolo. L'AI si è letteralmente infiltrata nelle organizzazioni negli ultimi 2 anni, ma in modo iperframmentato e silenzioso.
Quello che chiamano shadow IT.
Esatto, ma all'ennesima potenza. Cioè, pensa al dipartimento marketing che compra un abbonamento SaaS per fare campagne predittive. O le risorse umane che attivano una funzione smart per filtrare i curriculum da sole.
O le vendite col credit scoring integrato nel CRM.
Precisamente. E come lo pagano? Magari con la carta di credito del dipartimento, senza nemmeno passare per un audit informatico serio.
Ah, certo. Quindi il CIO o il responsabile legale non sanno assolutamente nulla di tutto ciò. L'azienda sta operando con sistemi ad alto rischio e non c'è uno straccio di inventario.
Zero. Nessuna mappa.
Ed è qui che entriamo nel vivo della checklist. 30 domande da fare in 15 minuti. Le sezioni 1 e 2 parlano proprio di questo, inventario e classificazione del rischio. La logica è brutale. Non puoi mettere a norma una cosa che non sai di usare.
E su questo punto spunta un obbligo che farà sudare freddo parecchia gente. Bisogna mappare anche i sistemi dei fornitori terzi.
Questo è un bagno di realtà clamoroso.
Altro che. Se usi un identity provider esterno per il riconoscimento facciale o un tool in cloud per beccare le frodi, quel sistema entra nel tuo perimetro di responsabilità. L'Annex 3 dell'AI Act parla chiaro sui livelli di rischio.
Sì, fa una bella distinzione.
Da una parte hai le pratiche proibite, tipo, che so, usare l'AI per capire se i tuoi dipendenti sono stressati o tristi sul posto di lavoro.
O il social scoring alla Black Mirror, roba vietatissima.
Esatto. Poi c'è l'alto rischio, biometria, piattaforme di assunzione, credit scoring e tutto quello che tocca servizi essenziali come la sanità. Ed è qui che la scadenza di agosto colpisce duro.
Ma aspetta, fermiamoci un secondo qui, perché voglio farti l'obiezione classica che si sente sempre nei corridoi delle aziende.
Vai.
Immaginiamo che io sia il CIO di questa banca, Tier 2. Io non mi metto a sviluppare un modello linguistico pazzesco nei miei server. Non ho le capacità.
Certo.
Io compro le API da Microsoft, da Google o una licenza da un colosso americano del software HR. Ora, questi giganti hanno eserciti di avvocati per la compliance. Se io compro un prodotto finito, il problema legale non è tutto del fornitore.
Ecco, questa è in assoluto la trappola cognitiva più pericolosa in cui stanno cadendo i dirigenti europei.
Davvero?
Totalmente. La normativa fa una distinzione chirurgica tra provider e deployer. Il provider è la big tech americana che addestra il modello. Il deployer sei tu, la banca, che usi quel modello sui tuoi clienti. E il deployer ha obblighi titanici.
Ok, spiegami meglio.
Usiamo l'analogia del martello. L'azienda americana ti vende un martello che è progettato a norma di legge. Loro sono responsabili se il martello ha un difetto di fabbrica. Ma se tu, deployer, decidi di usare quel martello per sfondare la finestra del vicino anziché per piantare un chiodo, Beh, il produttore non verrà certo a difenderti in tribunale.
Chiaro, cioè la scatola nera è a norma, ma l'impatto sulle persone lo sto decidendo io con il mio caso d'uso.
Perfetto. L'AI Act regola l'impatto sui diritti dei cittadini e l'impatto lo generano i tuoi dati bancari, i tuoi processi. Panten & Clear sottolinea un concetto fondamentale che chiama EU First by Design.
Bello.
Significa che il GDPR prima e l'AI Act adesso non sono dei plugin opzionali da aggiungere alla fine, sono il framework costituzionale per fare business in Europa. La responsabilità non la puoi appaltare a Google.
È un risveglio abbastanza brusco per molti e questo ci spinge direttamente verso le sezioni 3 e 4 della checklist. Una volta capito che non possiamo scaricare il barile, dobbiamo dimostrare di avere il controllo. E qui si parla di documentazione e trasparenza.
E qui iniziano i dolori tecnici.
Sì, perché leggendo l'articolo 12 mi rendo conto che non parliamo di compilare un PDF da salvare su una cartella condivisa. Si parla di Automated Record Keeping, log automatici.
Esatto, un sistema di logging attivo. Significa che l'infrastruttura deve registrare in modo inalterabile ogni singolo evento rilevante generato dall'AI ad alto rischio.
Praticamente, se un cliente si vede negare un mutuo, io devo poter tirar fuori il log che mostra esattamente quali variabili l'algoritmo ha valutato in quel millisecondo.
Esattamente. E questa non è una scartoffia legale. È una sfida ingegneristica colossale. Parliamo di costi di archiviazione, di data governance, di mappare da dove arrivano i dataset usati per personalizzare modelli.
Senza contare la trasparenza verso l'utente. Bisogna dire chiaramente alle persone quando stanno parlando con un bot o quando un contenuto è manipolato, tipo i deepfake.
Certo.
Ora, di fronte a questa montagna burocratica e tecnica, Pan introduce un concetto affascinante, il POC Purgatory, il purgatorio dei proof of concept.
Interessantissimo.
Tante aziende fanno questi progetti pilota sulle AI, bellissimi, funzionano da Dio nel loro recinto. Ma poi si bloccano lì, non vanno mai in produzione. La mia provocazione è, con tutto questo peso delle AI Act, non rischiamo di uccidere l'innovazione? Le aziende preferiranno restare in test per sempre pur di non prendere multe?
Sembra logico pensarla così, ma la visione di Pan ribalta la prospettiva completamente.
Cioè?
Il vero motivo per cui i proof of concept marciscono in quel purgatorio non è la troppa burocrazia, è che, in fondo, i vertici sono terrorizzati dall'effetto scatola nera. Non si fidano ad attaccare un algoritmo imperscrutabile al core business dell'azienda.
Ah, hanno paura della macchina.
Esatto. L'AI Act interviene come un catalizzatore, quasi. Ti obbliga a creare un'infrastruttura per documentare e tracciare tutto. E facendo così, dai ai dirigenti l'impalcatura che serve per fidarsi finalmente del sistema.
Quindi, la compliance paradossalmente sblocca l'innovazione?
Assolutamente! Se non sai spiegare o tracciare un algoritmo, non è innovazione, è una bomba orologera. Creare governance è l'unica via d'uscita da quel purgatorio.
E parlando di governance solida, arriviamo alle sezioni 5 e 6. Qui c'è la domanda fondamentale. Chi controlla la macchina quando le cose vanno male? Si parla di controllo umano e di un vero e proprio kill switch.
L'articolo 14 non fa sconti su questo. La supervisione umana deve essere proattiva. Chi controlla l'AI deve avere l'autorità formale e lo strumento tecnico per fermarla o ignorare l'output.
Non puoi metterci lo stagista che ha paura di schiacciare il bottone rosso.
Esatto. Se metti qualcuno che non ha una vera autorità o che non ha materialmente il bottone per disattivare il processo, per il regolatore quel controllo è fittizio. Carta straccia.
È la metafora dell'istruttore di scuola guida,
no? Perfetta.
Cioè, lui è seduto lì di fianco a te. Sembra che controlli tutto. Ma se i suoi pedali sono finti, se non sono collegati ai freni, la sua presenza è puramente decorativa.
E tradurre questo nell'IT aziendale è un incubo.
Immagino. Se l'AI è agganciata a un vecchio sistema bancario legacy, magari roba scritta in COBOL 20 anni fa.
Esatto. Staccare la spina all'algoritmo senza far crollare tutto il sistema informatico della banca non è una cosa che fai in un weekend. Serve una riprogettazione pesantissima.
E a questo si lega un altro mostro normativo, per i settori regolamentati. La famosa FRIA, la Fundamental Rights Impact Assessment.
La valutazione di impatto sui diritti fondamentali.
Ecco, spieghiamola bene, perché suona molto come una roba filosofica o burocratica. Come diavolo fa un software a violare i diritti fondamentali?
Non c'è nulla di filosofico, te lo assicuro. Ha un impatto devastante sulla vita vera. Immagina la famosa banca che usa l'AI per il credit scoring.
Ok.
Il modello macina milioni di dati storici e magari a un certo punto inizia in automatico a negare i mutui a chi risiede in determinati CAP periferici.
Che magari sono abitati da specifiche minoranze.
Esatto. Questa è discriminazione sistemica pura, basata sull'etnia o sullo status economico. La FRIA è lo strumento operativo che costringe la banca a fare degli stress test prima, per cercare questi bias nascosti e neutralizzarli.
Prima che l'algoritmo rovini la vita a una famiglia reale negandoli il mutuo.
Precisamente. E se succede un patatrac, c'è l'obbligo di rendicontazione per gli incidenti gravi entro 15 giorni.
15 giorni sono pochissimi per una grande corporate.
E a volte scendono a 2 giorni nei casi estremi. Serve una catena di comando fulminea. Ah, e tra l'altro, c'è un dettaglio che quasi tutti ignorano.
Quale?
L'obbligo di AI literacy. L'alfabetizzazione del personale prescritta dall'articolo 4. Non è una cosa del futuro, è in vigore dal 2 febbraio 2025.
Ah, è già attivo.
Già operativo, ma le aziende dormono.
Pazzesco. Ora, chi ci ascolta e magari ha un ruolo direttivo starà pensando, ok, bellissimo, ma come faccio io a maggio o giugno ad andare dal CFO e chiedergli un budget d'emergenza milionario per rifare i loghi o prendere dei super consulenti?
È un bel problema.
Ed è qui che la checklist di Pan fa la magia. Diventa uno strumento politico interno. Perché alla fine delle 30 domande arrivi al momento della verità, il calcolo del gap score.
Una metrica spietata ma necessaria.
Praticamente ogni volta che hai risposto no o non lo so, ti becchi un punto. E i risultati creano 4 scenari.
Esatto. Se fai da 0 a 3 punti, sei nello scenario mature. Sei praticamente un unicorno in Europa.
Un miracolo.
Sì. Ti bastano 3 o 4 settimane di audit interno. Aspetterai agosto in totale serenità. Se fai da 4 a 10 punti, sei partially ready.
Che immagino sia la fascia di chi si è mosso un po', ma non su tutto.
Sì, magari devi solo aggiornare i contratti coi vendor o sistemare i log. Ti servono 8 o 10 settimane, ma con un buon project management interno ce la fai.
I dolori veri iniziano con lo scenario significant gap, dai 12 ai 20 punti.
Qui il divario è strutturale. Pan è categorico. Non puoi improvvisare a luglio con una task force interna messa su all'ultimo minuto. Non c'è il tempo materiale.
Devi chiamare i rinforzi.
Devi attivare subito un advisor esterno indipendente. Serve un inventario d'urgenza in 2 settimane e cantieri di lavoro che dureranno almeno 2 o 3 mesi. È in questo scenario che il General Counsel prende il report della checklist, va dal CFO e gli dice: o spendiamo questi soldi oggi o ad agosto ci spengono la baracca.
E arriviamo al baratro, lo scenario critical, da 21 a 30 punti. Leggendo le note di Pan, la diagnosi qui è brutale. Dice che è matematicamente impossibile mettersi a norma per il 2 agosto.
Fisicamente impossibile.
E le opzioni per il board sono rigidissime. O fai un investimento emergenziale folle, pagando consulenti a peso d'oro, oppure, e questa è pesante, il consiglio di amministrazione deve accettare formalmente il rischio sanzionatorio a verbale. Un'assunzione di responsabilità pazzesca. Ma io mi chiedo, in un vicolo cieco del genere, non esiste un piano C?
Una scappatoia indolore non c'è. La legge non prevede deroghe. Però Pan indica una manovra d'emergenza molto cruda. Lo chiama scope down.
Lo scope down, cioè?
Cioè disattivare chirurgicamente le funzionalità ad alto rischio che non riesci a mettere a norma. Spegni la macchina letteralmente. Se il tuo tool per filtrare i CV analizza dati psicometrici e tu non hai la documentazione in regola, lo spegni.
E torni a leggere i CV a mano.
Esatto. Torni al cartaceo. È una decisione di business dolorosissima, perdi un sacco di efficienza. Ma se sei in zona rossa e vuoi evitare la furia del garante e i titoli sui giornali, tagliarsi un braccio per salvare il corpo è l'unica via.
Rende perfettamente l'idea dell'urgenza, un vero bagno di sangue. Bene, tiriamo le fila di questa nostra lunga esplorazione. Il messaggio chiave che ci portiamo a casa è che il 2 agosto non è una scadenza per i poveri ragazzi dell'IT.
Assolutamente no.
È una scadenza esistenziale per chi guida le aziende.
La compliance in questo ambito smette di essere un costo fastidioso e diventa proprio la licenza di operare nel mercato europeo. L'AI non è più un giochino, è un'infrastruttura critica che può minacciare i diritti delle persone e serve una catena di responsabilità chiarissima, dal programmatore fino all'amministratore delegato.
Chiaro. Quindi l'invito operativo per i dirigenti all'ascolto è uno solo. Andate su pallanca.info, scaricate l'EU AI Act Readiness Checklist e investite quei 15 minuti per rispondere alle domande. Farlo oggi vi salva da una crisi nera quest'estate. Ma prima di chiudere voglio lasciare chi ci segue con un pensiero un po' provocatorio.
Dici.
Un dilemma strategico. Abbiamo parlato di come i regolatori useranno i primi trasgressori per fare degli esempi pubblici, no?
Certo.
Ecco, pensiamo al momento in cui la prima grande banca o assicurazione finirà su tutte le prime pagine perché il suo algoritmo discriminava sistematicamente una fascia di cittadini. O perché andava avanti alla cieca, senza controllo umano.
Uno scandalo enorme.
Esatto. Il titolo in borsa che crolla, i partner commerciali che scappano a gambe levate, l'emorragia di clienti. Siamo davvero sicuri che questo disastro non supererà, e di gran lunga, la pur terrificante multa da 35 milioni?
Probabilmente sì.
In una società sempre più governata da algoritmi opachi, non è che la conformità etica e la trasparenza diventeranno l'unica vera moneta di scambio per avere la fiducia dei consumatori? E se la fiducia diventa il vero asset, quanto varrà il brand di un'azienda il giorno in cui il mondo scoprirà che il garante ha dovuto spegnere i server perché non sapevano cosa stessero facendo?
È una prospettiva che dovrebbe tenere sveglio più di un CEO stanotte.
Pensiamoci bene. Alla prossima esplorazione profonda.